Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nell'umiltà, cercalo nella povertà. Cercalo dove lui è nascosto, nei bisognosi, nei più bisognosi, nei malati, nei affamati, nei carcerati.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca per una nuova puntata di Pagine, Fogli, Parole. Parole di un Papa. Quelle che Francesco ha pronunciato in occasione dell'apertura della Porta Santa della Carità presso l'ostello della Caritas di Roma il 18 dicembre. Francesco come Gesù, ultimo fra gli ultimi, fin dall'inizio del suo pontificato pone infatti l'attenzione sugli emarginati, gli esclusi, i senza tetto. Illumina dunque, con le sue parole, chi di solito è dimenticato e si nasconde per necessità. Dio è fra noi, dice il Papa, se lo vuoi trovare, cercalo nell'umiltà, cercalo nella povertà, cercalo dove lui è nascosto, appunto tra i più bisognosi, malati, affamati, carcerati. E allora nascosto, nascondere, è lo spunto che ci guida nella puntata di oggi.
Noi siamo fra le piaghe di Gesù. Mi viene in mente quando il Signore Gesù, quando andava in cammino con quelli due discepoli tristi, il Signore Gesù alla fine ha fatto vedere le sue piaghe e loro hanno riconosciuto lui. E poi il pane, dove lui era lì, perché Gesù presente e nascosto dietro la semplicità e la mitezza di un pane, e qui è Gesù nascosto in queste ragazze, questi bambini, in queste persone. Sull'altare adoriamo la carne di Gesù, in loro troviamo le piaghe di Gesù. Gesù nascosto nell'Eucaristia e Gesù nascosto in queste piaghe.
Ecco, ricordate che momento di grande commozione era il 4 ottobre del 2013 ad Assisi, e Papa Francesco aveva visitato i bambini disabili e gli ammalati, ospiti dell'Istituto Serafico, e avete sentito anche i loro lamenti, le loro voci in sottofondo. Bambini malati tenuti tradizionalmente nascosti alla società, alla vista della società, e verso i quali invece Papa Francesco aveva invitato a rivolgersi con attenzione e con cura, trovando in loro, vedendo in loro appunto nascosto il Signore Gesù. Allora oggi divaghiamo appunto su nascosto, nascondere. Gesù viene nel nascondimento in una situazione periferica, la piccola capanna di Betlemme, e nello stesso tempo, sottolinea Francesco, se vuoi trovare Dio cercalo appunto nell'umiltà, nella povertà, proprio dove lui si nasconde. Fogli di vocabolario: nascondere, dal latino abscondere, sottrarre dunque alla vista di qualcuno, in modo che qualcosa non si possa trovare a una prima occhiata. Vediamo nel profondo questa parola così strana, perché ha in sé una specie di contraddizione. Abscondere, ab cum dere. Ab indica allontanamento, distanza, quindi scansare dalla vista. Cum invece indica con presenza, vicinanza. Dere vuol dire mettere, porre. Quindi meravigliosa intima contraddizione dentro la parola nascondere. Allontanare qualcosa che in realtà ci è o ci dovrebbe essere vicinissimo. Allontanarla forse proprio in quanto ci è troppo vicina, ci è troppo preziosa. Il miracolo di ogni nascondimento, dal gioco che si faceva da bambini, nascondino, no? Per farsi trovare proprio, ci si nascondeva proprio per farsi trovare, fino al gioco di questi giorni di festa, incartare un regalo prezioso, nasconderlo a una prima occhiata perché il suo scoprimento, il suo disvelamento sia più festoso. Non si nasconde se non per far trovare, non ci si nasconde se non per farsi trovare. Ed è proprio questo il gioco che Dio gioca con noi. Si è nascosto nel punto più lontano del mondo conosciuto. E poi anche fare qualcosa per negarla, no? Un po' come si faceva sempre da bambini, quando la mamma diceva mi raccomando non toccare, e noi disobbedienti andavamo proprio lì dove era proibito, dove il tesoro era nascosto. Proprio il gusto del proibito ci attrae, ci affascina, fare qualcosa e poi nasconderla, insabbiarla. Pensiamo ad Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden, che non a caso iniziano a nascondersi dopo aver tolto quel velo di mistero all'unica cosa che era stata loro proibita, ovvero celata, la conoscenza del bene e del male. E le conseguenze le conosciamo bene. Allora nascondere, celare, proibire, per poi svelare, per poi scoprire. In ogni caso, ciò che è nascosto ci conferma il suo enorme valore.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole.
Pagine, fogli, parole, fogli di giornale. Un argomento di cui si parla poco, pochissimo, mai abbastanza perlomeno, di cui si ha quasi paura e giustamente. Un argomento da mettere a tacere, da nascondere appunto, da lasciare nel profondo della coscienza di ognuno di noi, ed è quello dell'eutanasia. Se ne è parlato molto in questi giorni. La scelta di una persona di porre fine alla propria vita, di mettersi volontariamente a tacere. E ha fatto molto scalpore appunto la notizia della suicidio assistito più che eutanasia della signora Dominique Velati, che ha scientemente deciso appunto di togliersi la vita all'annunciata notizia di una grave malattia, e che è stata anche a lungo intervistata in televisione e ha motivato le ragioni di questa sua scelta. È andata in Svizzera appunto perché in Italia le leggi non consentono questo suicidio assistito. E allora, in proposito, vorrei riproporvi un editoriale uscito su Avvenire del 22 dicembre. Dominique, sorella mia, di Maurizio Patriciello. Vado a letto con un groppo in gola. Il sonno non vuol saperne di arrivare. Penso, rifletto, prego, mi sforzo di capire. non voglio giudicare, non voglio entrare, almeno non adesso, nel dibattito pro o contro l'eutanasia. Voglio, se ci riesco, rimanere un uomo del mio tempo, un credente, un prete, che si sforza di ragionare laicamente, di comprendere le ragioni di chi la pensa in modo diverso dal mio. Voglio che i diritti di tutti vengano riconosciuti e rispettati. I diritti, ma quali? È un diritto chiedere di morire quando si ritiene sia giusto? Non ho conosciuto Dominique. Nei vari filmati disponibili su internet, però, la vedo sola, troppo sola, sola con se stessa, con il suo dolore, con il suo mistero, con la decisione presa, una solitudine che mi agghiaccia. Gli amici che la sostengono sono troppo rispettosi della sua libertà. È un bene? A volte sì, altre no. La libertà, scriveva Charles Péguy, è la più bella invenzione di Dio. È vero, ma è l'amore il sentimento che ci fa veramente uomini e donne. Come sarebbe stato bello vedere accanto a quella donna distinta, fiera, ma impaurita dal dolore e dalla morte che intravede all'orizzonte, una persona cara che le dicesse: «Non ti scoraggiare, non essere egoista, e io non lo sarò. Non pensare solo a te, lotteremo insieme. Conta su di me, vieni, appoggiati sulla mia spalla, permettimi di alleviare il tuo dolore. Ho bisogno di te». Cara, cara Dominique, mio fratello è morto un anno fa. Era un gigante buono, aveva la forza d'un leone. La leucemia lo inchiodò in un letto. Presto arrivò la sedia a rotelle. «Ecco», disse un giorno, «appena il tempo è bello mi porterete a fare un giro in carrozzina». Abbiamo sofferto tanto. Ma quante cose abbiamo imparato stando accanto a lui. Tutto girava attorno a quel letto di dolore. Gli ultimi giorni li conserviamo come un dono. Abbiamo pianto insieme come tante volte avevamo gioito insieme. I nostri bambini hanno imparato che la malattia, la sofferenza, la morte fanno parte della vita e che sono vita vera da respirare a pieni polmoni anche gli ultimi granelli di sabbia di una clessidra che abbiamo ricevuto in dono.
Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo, nella moltitudine l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni grilli e canarini, turbini, martelli e dilunghi pianti di cani, la voce tenera del mio amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi, con loro attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne.
Era l'editoriale di Avvenire, Dominique sorella mia, di Maurizio Patriciello. Pagine, fogli, parole. Oggi giochiamo con la parola a nascondere le sue molteplici sfaccettature. Dal discorso di Papa Francesco nel giorno dell'apertura della Porta Santa all'ostello della Caritas abbiamo ripreso questo invito di cercare Gesù, cercare Dio là dove è nascosto, dove si nasconde. Vuoi trovare Dio? Cercalo nell'umiltà, dice il Papa, cercalo nella povertà, appunto dove lui è nascosto, nei più bisognosi, nei malati, gli affamati, nei carcerati.
Maria, una ragazzina di 16-17 anni, non più,
in un villaggio perduto nelle periferie dell'impero romano, che nessuno conosceva quel villaggio sicuro. Giuseppe, un ragazzo che l'amava e voleva sposarla, un falegname che guadagnava il pane di ogni giorno, tutto semplicità, tutto di nascosto.
Avete mai pensato a quanti fenomeni naturali suggeriscono l'eterno gioco del nascondimento, l'alternarsi del giorno e della notte, per esempio, dove luna e sole si rincorrono per non incontrarsi mai, le eclissi e ancora i fenomeni tellurici che rivelano all'improvviso l'enorme energia nascosta nel centro della Terra scatenando terremoti, oppure il mimetismo di alcuni animali, costretti a difendersi dai predatori, a nascondersi appunto imitando i colori del fogliame o della terra. Dalla natura all'arte per scovare i talenti italiani nascosti. L'architetto Fabio Mazzeo di Fondazione Esclusiva, tra i fondatori se non sbaglio di Fondazione Esclusiva, che proprio da quest'anno si costituisce come ente no profit per incoraggiare, salvaguardare e incoraggiare la produttività, la creatività, i talenti italiani. In un momento di crisi è un passaggio quasi obbligato per un professionista, un artista italiano, è vero?
Sì, io sono assolutamente d'accordo, ovviamente. Partiamo dal presupposto che io sono presidente di una società che si chiama appunto Esclusiva, che è una società privata che lavora nel campo della creatività, specialmente nel campo della progettazione di interni architettonica, ed è sbilanciata completamente su mercati all'estero, internazionali. Chiaramente dopo anni di attività, guardando il nostro paese diciamo dall'esterno, ci rendiamo conto che è un valore molto grande, ma che è un valore da alimentare.
Allora, la sensazione, mi scusi se la interrompo, sì, è che per parecchi decenni in Italia si sia vissuti un po' con il tabù del talento, del nostro talento, e la seconda sensazione più recente è che qualcosa, un meccanismo perverso dall'esterno che gira sopra le nostre teste, stia facendo di tutto per azzerare il talento italiano, ma anche le bellezze naturali, i patrimoni storici che abbiamo. E sono vere entrambe le
sensazioni? Vere entrambe. Diciamo che c'è un problema endogeno e uno esogeno, direi quasi. Mi verrebbe da pensare che c'è un problema endogeno, perché forse abbiamo perso di vista quelle che sono le priorità rispetto a un confronto che oggi l'Italia deve avere con il resto del mondo, e quindi probabilmente la conservazione di certi valori negli ultimi anni ha subito una sorta di poca considerazione. Il problema esogeno è che oggi la competizione internazionale riguardo alla proposta di nuove idee, ma in tutti i campi, parlo dal campo dell'innovazione in generale, di cui la creatività chiaramente è una molecola fondamentale, trova oggi tantissimi competitors, che ormai l'Oriente non è più un luogo da conquistare, ma abbiamo sempre più visto che è un luogo che da qualche tempo comincia a conquistare, per cui non fanno più notizia le acquisizioni dei grandi gruppi orientali di grandi maison o grandi attività industriali italiane e europee, per cui bisogna un pochettino fare attenzione a competere con queste novità.
Quindi, ricapitolando, da una parte gli italiani non sono stati tanto capaci di dialogare con
di percepire
il resto
questo
del
cambiamento,
mondo, percependo anche partendo dalla certezza, dalla consapevolezza dei propri talenti, delle proprie tradizioni.
Sì, il livello di percezione di quello che si è un punto
chiave.
È stato
un po' carente,
è stato
vero?
Un punto chiave
negli ultimi decenni
di quello che oggi stiamo vivendo.
Ecco,
sì.
Quindi non sapendo chi si è difficile dialogare con gli altri,
certo.
Primo punto. Secondo punto, il mercato internazionale dello stesso talento è diventato terribilmente
competitivo,
anzi crudele quasi, al
deve sapere che tutti quelli che non sono italiani studiano l'Italia moltissimo, perché l'Italia, come si sa, è la patria di un certo tipo di cultura, ma soprattutto è la patria della bellezza, potremmo dire.
La bellezza, sì, la patria
e quindi,
della bellezza.
tutti i giovani, l'estero studia tantissimo l'Italia, l'Italia ha un po' smesso di studiare se stessa.
La fondazione esclusiva si inserisce appunto
in questo meccanismo
tentando di rendere il circolo virtuoso.
Esattamente, Esclusive Design si occupa appunto di creatività, si occupa di mettere in circolo energia creativa e quindi noi abbiamo a che fare con tantissimi liberi pensatori nel campo della creatività, della progettazione, abbiamo a che fare con artisti, abbiamo a che fare con fotografi, abbiamo a che fare con architetti, designer, lighting designer, gente che si occupa di immaginare paesaggi.
Ora, e anche piccole imprese.
Anche piccole imprese artigiane che ci affiancano in questo viaggio che porta dalla ideazione fino alla realizzazione effettivamente dei progetti. Allora ci è venuto in mente che probabilmente il vero tesoro non sta tanto, diciamo, negli affari che si possono realizzare all'estero, ma come si può arrivare all'estero attraverso un patrimonio culturale che in qualche modo noi abbiamo pensato di voler salvaguardare. Io recentemente dicevo che dobbiamo cominciare a diventare dei coltivatori diretti di talento.
Un po' bella l'espressione, sì, efficace.
Per recuperare anche questa dimensione, anche un pochettino, se vogliamo, legata al territorio. E quindi coltivatori diretti di talento, perché attraverso la formazione dei giovani, attraverso la possibilità di mettere in scena i prodotti artigiani italiani. Io quando parlo di prodotto artigiano italiano mi riferisco alle piccole, piccolissime imprese che oggi ci sono in Italia, che soffrono tantissimo perché hanno
fastoiate nella burocrazia,
non solo, ma anche perché hanno, diciamo, sono strutturate per un mercato internazionale
e non che quindi
non sono strutturate per affrontare un mercato internazionale. Quindi vogliamo, attraverso la fondazione, dare voce a queste eccellenze
anche fuori dall'Italia. Sì, benissimo. Mi veniva un dubbio, architetto.
Prego.
Quando lei ha usato quella bella espressione, l'Italia è la patria della bellezza, e solitamente così un luogo comune che circola tra noi italiani, come dire, siamo talmente circondati di bellezze paesaggistiche, artistiche, che quasi non facciamo più caso, no? Siamo un po' viziati dalla troppa bellezza. Ma mi veniva un paragone con una bella donna. Allora, una bella donna che fosse troppo consapevole della propria bellezza, non la diminuirebbe, secondo lei? Quindi non è proprio un po', in un certo senso, in parte fatale che in Italia non si sappia vendere, mostrare questa tanta bellezza?
Ma guardi, tutto nasce dalla consapevolezza e anche dalla cultura. Vivere in mezzo al bello dà un contributo percettivo sicuramente importante, ma non basta. E poi, come dicevo prima, il talento è una dote, ma non si autoalimenta. Per alimentarsi ha bisogno di conoscenza e di consapevolezza. Quindi la consapevolezza nasce dall'approfondimento, dallo studio, dal confronto. Se l'Italia non decide di confrontarsi, se l'Italia non decide di assumere questo patrimonio culturale come un background importante,
di non vergognarsi della propria bellezza,
ma
diciamo,
di considerarlo come un punto di partenza, non come un punto d'arrivo, io credo che perderemo questa battaglia.
Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola nascosto, nascondere. Il Papa ci ha ricordato quanto tenero e sconvolgente nascondimento si trovi nel mistero del Natale, dell'Incarnazione, e quanto tutto questo ci inviti a cercare Dio in chi è più nascosto, negli ultimi, avvicinandoci anche a loro per quanto possibile. Ma io oggi vorrei lasciarvi con un pensiero di Friedrich Nietzsche. Ogni filosofia nasconde anche una filosofia. Ogni opinione è anche un nascondiglio. Ogni parola anche una maschera. Ringrazio Angela Di Giacomo Antonio in redazione e a voi do appuntamento ai prossimi numeri di Pagine, Fogli, Parole. Ricordo che siamo in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 del mattino e alle 17.35. Potete riascoltare questo programma sul sito www.radiovaticana.va. Andatelo a cercare, è un po' nascosto, ma lo renderemo più visibile nella sezione I Giochi dell'Armonia. Oppure sulla pagina Facebook, Pagine, Fogli, Parole. Ciao!